15.03 in diretta su Zai Time, mercoledì 20 dicembre 2023. Purtroppo la stagione delle influenze ha colpito anche me. Sono pronto finalmente ad attaccare 8 varianti diverse alla mia collega Francesca Barbato. Io sono Riccardo Cotumaccio, ma questo si sapeva già. Bentornata su Zai Time, Francescona.
Bentornato Riccardo. Certo, se torni con le varianti, io ti rispedisco in qualche scuola dove siamo impegnati con i progetti, perché non ci tengo proprio
ad attaccarla riavere... gli studenti, quindi complimenti.
No, con la mascherina FFP2 con larga distanza, perché io ho già dato a Natale, anzi a Capodanno due anni fa.
Ormai
quindi
il
basta.
Covid è una carezza, no? All'animo, se vogliamo.
La carezza dell'animo.
Siamo tutti vaccinati, sì o no?
Sì, io
no,
sì.
E allora stiamo tranquilli, che ci siamo vaccinati a fare. Ti sei fatta inoculare il vaccino? Il siero magico,
ma
sì o no? Ancora sì, il vaccino ha ancora effetto. Quindi io
no,
mi sento
dico ancora con il siero magico.
Il siero è un siero.
Magico.
Magico perché mi impedisce di morire per
giusto,
il Covid.
Giusto.
Dove sbaglio, scusami?
Non sbagli.
Non c'era polemica in nessun modo, Ma quindi a sere. Vi ricordo che siamo in diretta anche su Twitch.
Bene.
Grazie alla regia del nostro Flo che ha approntato il tutto. Abbiamo già dei messaggi qua, molto molto bene.
Sono molto sul pezzo.
Ci scrive
i genitori
a Morsa 18. Sì, manca
amico.
Urla però fuori dal microfono, perdonami.
Però ci tiene perché giustamente Emanuele è molto emozionato perché ha un suo fandom, cioè ha proprio un fan club che lo sta seguendo. Pochi istanti prima della diretta mi ha detto: dimmi dove si può ascoltare la puntata
però.
Che lo sponsorizzo. Quindi
bravo
Emanuele.
Bravo Emanuele.
Ci fa pubblicità.
Bravo. Allora, via le ragazze, viene solo Emanuele.
Ma
così
no,
abbiamo
modo
di trionfare. No, in realtà si scherza. Benvenute, il vostro nome?
Aurora.
Aurora, c'hai cioè, proprio la faccia d'Aurora.
È vero, è
incredibile.
Vero.
Cioè, le ragazze di nome Aurora rispondono a questi tratti somatici. È incredibile. Tu invece hai la faccia di Caterina.
No, Matilde.
Matilde
era la tua seconda scelta.
Avevo pensato esattamente a Matilde come
certo,
secondo nome.
Non avevo dubbi, guarda.
Allora, qua entra in gioco una grande discussione, cara Matilde, perché c'è chi chiama la figlia Matilde o Matilda. Secondo te cosa cambia poi di fondo?
Non è molto contenta di questa finale con l'anno, vero?
No.
Non è contenta di essere qui, evidentemente Matilde si vede lontano un meglio. Matilde.
No, non è vero, invece
no, sono molto contenta.
Ah, vedi?
Brava Matilde, ti piace,
grazie.
Ottimo.
Ti
ottimo.
Ha fregato.
E tu, tornando indietro nel tempo, cosa diresti a tua mamma? Matilde o Matilda?
Matilde, sempre.
Te becchi Matilde, quindi te lo porti
sì.
A casa. Ragazze, come state? Prima volta in radio per voi?
Sì, assolutamente. Sì.
Sperate che sia anche l'ultima volta in radio?
Sì, assolutamente.
Benissimo.
Bene, allora sotto ansia. Matilde invece sei un po' più rilassata.
Sì, a me piacerebbe anche ritornare.
Allora senti Matilde, io vado, guarda, tolgo anche la base.
Così, a cappella.
Tu non sei la prima a dirmi questa frase qua. Di tanti ragazzi o ragazze che vengono qua e mi dicono mi piacerebbe tornare, poi io non li vedo più. Non mi
Beh, alcuni sì,
più.
Però non ti si fidano a te.
No, cioè, no, per carità, abbiamo dei ragazzi, la nostra Gaia è un esempio straordinario, Tommasone è un esempio straordinario, però di quelli che dicono vorrei tornare, poi li devo un po' costringere, quindi io mi aspetto, Matilde, da parte tua, con un gesto di fiducia estremo, un'altra puntata insieme. Non ti chiedo entro un mese, due, tre, ma ti chiedo nella vita un'altra puntata insieme. Ci stai?
Sì, mi piacerebbe molto.
Sono molto contento di questo. Ma veniamo alle domande scioccanti.
No, non mi dire che anche a loro farai il quiz.
Eh sì, esattamente.
Oh no, io non le ho preparate abbastanza.
Allora, in base alla zona in cui vivete, io indovinerò i mestieri dei vostri genitori.
Ma questa, guarda, è un qualcosa, è un suo credo che però non ha base sulla realtà.
Ti aspettavi di peggio, eh?
Sì,
Aurora,
molto di
peggio. Allora, dove vivete? Dove sei tu?
Vabbè, l'Eur Torino.
L'Eur Torino.
Torino alta o Torino bassa?
Non lo so.
Torino, Eur, tuo padre... È un dirigente ENI.
No,
ma proprio il nome della
però
società.
Ti posso dire che fanno lo stesso lavoro.
Ah, è un suggerimento.
Se fanno lo stesso lavoro, sono due mestieri in Italia in cui si accoppiano: avvocato o medico?
No. Vabbè, nel settore
sanitario. Ma è campo farmacologico?
No.
Infermieri?
Sì. No, vedi, ho detto ambito sanitario. Matilde, tu dove abiti?
Io a Casal Bernocchi, vicino a Cilia.
Casal Bernocchi, vicino a Cilia. Uno dei tuoi due genitori è insegnante?
No.
Vedi Riccardo, questo test ormai si sta naufragando.
Sai, cioè,
come
il Titanic funzionava soltanto con quelli dei prati, che sono tutti avvocati.
Vabbè, ma lì è proprio perché la zona c'è, cioè, solo studi illegali, cioè non è che
illegali
possono...
mi dissocio,
no, legali.
Vergogna, ragazzi.
Noi che parliamo di legalità, poi
insultare
sarebbe il colmo.
Così prati.
Ma non è vero.
A Cilia,
Casal Bernocchio, Casal che ci tengono la distinzione, se non sbaglio.
Sì, molto.
No, Casal Bernocchi non frequento, non so dire. Dimmi un po'.
Mio padre è un ristoratore, mia madre fa la madre a tempo pieno.
Che meraviglia entrambi questi mestieri, perché anche fai la mamma a tempo pieno è un mestiere per quanto mi riguarda. Io ho avuto una mamma a tempo pieno e devo ringraziare la vita di questo, perché insomma avere vicino una mamma è un valore importante di cui ti rendi conto tanto tempo dopo, però insomma è anche giusto che tante donne oggi restino indipendenti rispetto alla scelta di fare un figlio, e bisognerebbe permettere oggi in Italia alle donne di fare le mamme e le lavoratrici a tempo pieno senza doverle costringere a una scelta. Questo
certo.
mi piace sottolinearlo anche oggi.
Anche no, che senti, necessariamente
ma
viene
ristorazione
portata.
Dici un po' di più, italiana,
vuole andare a mangiare a scrocco,
voglio uno sconto a tuo padre, assolutamente,
certo. E facciamo sia cucina napoletana che romana,
quindi già buono,
sì.
Due buone, ottime cucine,
abbiamo tutto, pizza, carne, pesce,
senti,
quello che preferisci.
Sempre in quel di Casal Bernocchi oppure?
No, è Garbatella.
Quella, eccola, allora è zona mia, attenzione.
Zona sua, quanti amori a Garbatella, Francesca.
Quanti amori. Uno
veramente.
Me lo sono pure sposato, pensa
uno
a te.
Sì.
L'ultimo.
Per me solo beffe a Garbatella.
Davvero?
Beffe straordinarie, sì.
E questo magari lo approfondiamo poi al fuori onda, direi.
Va bene, poi comunque in privato mi dici anche il nome,
certo,
del ristorante, così
no.
Io e Francescona saremo lieti di raggiungervi. Molto molto bene, sono molto contento di avere finalmente due belle voci femminili. Quello che mi ha detto Aurora con lo sguardo, che lei comunica con lo sguardo, mi ha appena promesso di tornare 8 volte prossime 2 settimane.
Ma di più.
Pure di più?
Sì.
Ma io sono molto, molto contento di questo. Però è tempo di tema del giorno, Francesca, quindi andiamo a dare un'occhiata a cosa succede nel mondo.
Gli argomenti del giorno. Iran, l'ex sposa bambina Samira è stata impiccata all'alba dopo 10 anni nel braccio della morte. All'alba di questa mattina Samira Sabzian è stata impiccata. A nulla è valsa la mobilitazione internazionale promossa dall'ONG Iran Human Rights. Samira era stata una sposa bambina, data in matrimonio quando aveva 15 anni. Era stata vittima di violenza domestica. Nel 2013 l'avevano accusata di aver ucciso il marito e condannata alla pena capitale. Ha trascorso 10 anni nel braccio della morte senza vedere i suoi figli. Li ha incontrati ieri solo per dirgli addio. Secondo fonti di Iran Human Rights è stata giustiziata nel carcere di Kezel Hezar. La sua esecuzione era inizialmente prevista per mercoledì 13 dicembre 2023, ma era stata rinviata di una settimana anche sull'onda della reazione da parte della società civile. Samira è la 18ª donna messa a morte quest'anno in Iran, su un totale ormai di 800 impiccagioni. Le leggi iraniane consentono matrimoni forzati e precoci, non proteggono le donne dalla violenza domestica e poi le ammazzano quando cercano di ribellarsi. Samira Sabzian è la tragica testimonianza di un sistema imperniato sull'oppressione delle donne sin dalla loro infanzia, ha dichiarato il portavoce di Amnesty International Italia.
Un altro femminicidio, questa volta avvenuto in Italia, quello di Vanessa Ballan, incinta e uccisa a coltellate. Fermato il presunto assassino. A poco più di un mese dal femminicidio di Giulia Cecchettin, il Veneto si trova a piangere un'altra donna uccisa violentemente, per mano di un killer che poi si è data alla fuga. A morire è stata oggi una giovane mamma di 27 anni, Vanessa Ballan, trovata a terra colpita da almeno 7 coltellate, al torace davanti alla porta di casa, in una villetta a Spineta, piccola frazione del comune trevigiano di Riese Pio X. A ucciderla un uomo che lei aveva denunciato per stalking ad ottobre. Un cittadino kosovaro di 41 anni, Bujar Fendaj, che abita in un comune vicino e che è stato arrestato nella tarda serata, a poca distanza dalla sua abitazione di Altivole. I carabinieri di Treviso avevano da subito avviato le ricerche per rintracciarlo, sotto la direzione della procura di Treviso. Secondo la ricostruzione fatta dal marito della donna e da alcuni testi, Fendaj si era allontanato a piedi dal luogo del delitto. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a Rai News ha dichiarato: «Pensavamo di aver toccato il fondo con Giulia Cecchettin. Non arriveremo mai a 0 femminicidi, ma bisogna lavorare per questo obiettivo».
appunto avete ascoltato il tema del giorno a cura delle studentesse del liceo Plauto di Roma, liceo che è stato coinvolto nel progetto La Giusta Frequenza, giovani radio reporter della memoria. 30 scuole italiane, 6 regioni coinvolte in un progetto promosso dalla Fondazione Media Literacy per sensibilizzare al contrasto della mafia per La Giusta Frequenza, una radio che parla appunto di legalità, raccontando quelli che sono stati gli eroi di Stato o le vittime innocenti di mafia. E appunto al rientro poi dalla pausa musicale ascolteremo il podcast realizzato appunto dalle studentesse del liceo Plauto. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, not so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for?
Radio Zainet, Hot Block Radio. We'll be right back.
15:19 in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi, ma con me, i vostri nomi, Aurora, giusto?
Sì.
Ciao, come va?
Tutto bene.
Brava, esatto, volevo questo. Matilde, bentornata.
Grazie.
Ma soprattutto...
Vuoi provare a indovinare?
Giulia.
No? Silvia.
Vabbè, comunque nome breve, comunque quello su, insomma, 5 lettere sempre listiamo. Ciao Silvia, benvenuta. Come va? Prima volta in radio per te?
Sì, sto bene, la prima volta in radio anche per me. E sono molto contenta di essere qui.
Oh, vedi, le parole che mi piacciono, veramente. Questo mi piace.
Uguali alle mie. Uguali alle mie.
A differenza di Aurora che snobba tutto quello che faccio e che facciamo con tremenda arroganza e presunzione. Carissima Aurora, Matilde e Silvia, è giunto il tempo però del podcast della giusta frequenza.
Senza distanze, quando tornano alla scuola, quando stanno a basso bar e mettono mani in pistola, droga e tutta la distoria.
Giuseppe Di Matteo, bambino per l'eternità. Ciao a tutti gli ascoltatori, siamo Aurora, Silvia e Matilde del liceo Plauto di Roma. Oggi tratteremo un caso di cronaca tra i più cruenti nella storia della mafia del nostro paese, che ha scosso milioni di persone. Innocenza,
inganno,
disumanità. Queste sono le uniche parole in grado di definire l'atroce caso di Giuseppe Di Matteo, figlio di Mario Santino Di Matteo, meglio conosciuto come Santino Di Matteo, un pentito di mafia che dopo l'arresto nel giugno 1993 decise di confessare i crimini di Cosa Nostra, provocando l'ira di quattro boss mafiosi, Matteo Messina Denaro, Luca Bagarella, Giuseppe Graviano e Giovanni Brusca. Inizialmente i quattro progettarono l'assassinio del 12enne, ma Brusca poi decise sarebbe stato più vantaggioso il sequestro di Giuseppe Di Matteo. A organizzare il rapimento fu Giuseppe Graviano. Quel pomeriggio, nel 23 novembre 1993, in un maneggio di Villa Abate, il piccolo Giuseppe fu rapito con l'inganno, come riportato da Gaspare Spatuzza, che prese parte al rapimento. I mafiosi si travestirono da agenti della DIA. Dissero al bambino che lo avrebbero riportato dal padre. La famiglia disperata cercò notizie del figlio in tutti gli ospedali palermitani fino al 1 dicembre 1993. Quel triste mercoledì la famiglia ricevette un messaggio su un biglietto con scritto «Tappaci la bocca» e due foto del ragazzo che teneva in mano un quotidiano del 29 novembre 1993. Purtroppo fu chiaro che il rapimento era finalizzato a spingere Santino Di Matteo a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci e sull'uccisione dell'esattore Ignazio Salvo, ucciso su ordine di Totò Riina, in quanto aveva dato garanzia che si sarebbe arrivato affinché in Cassazione la sentenza del maxi processo venisse annullata. Senza però riuscirci. Da quel momento il piccolo Giuseppe trascorse i suoi ultimi 779 giorni d'inferno in diversi bunker sparsi per la Sicilia, finché l'11 gennaio 1996 i rapitori strangolarono e sciolsero il bambino in una tanica di acido, ponendo fine alla vita del povero ragazzo. A pochi anni dall'accaduto riportiamo le confessioni rilasciate da alcuni dei carnefici.
Sono responsabile della morte e del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, che aveva 13 anni quando fu rapito e 15 quando fu ammazzato. Questa è una delle dichiarazioni di Giovanni Brusca, tratto dal libro Ho ucciso Giovanni Falcone, edito Mondadori. Brusca fu condannato a 25 anni di carcere come mandante dell'omicidio. Dopo essere diventato collaboratore di giustizia durante un'udienza del processo sulla strage di Capaci, chiese perdono ai Di Matteo. Attualmente Brusca non si trova più in carcere. Rilasciato il 1 giugno del 2021. Oggi è considerato uno dei collaboratori di giustizia più attendibili per svelare i segreti di Cosa Nostra, anche se resta socialmente pericoloso. I giudici hanno stabilito che Giovanni Brusca debba essere riattivata la sorveglianza speciale, che aveva già dai tempi in cui era mafioso proclamato.
Il 28 luglio 1998 anche Vincenzo Chiodo, esecutore materiale dell'omicidio di Matteo, raccontò in aula durante il processo Bagarella l'esecuzione dell'omicidio. Questa era stata la sua terribile e crudele confessione. Io ho detto al bambino di mettersi in un angolo, cioè vicino al letto, quasi ai piedi di esso, con le braccia alzate e la faccia al muro. Allora il bambino, per come io ho detto, si è messo a faccia al muro. Io ci sono andato da dietro e ci ho messo la corda al collo, tirandolo uno sbalzo forte, me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Enzo Brusca si è messo sulle sue braccia, inchiodandolo in questa maniera, e Monticciolo si è messo sulle gambe del bambino, per evitare che così si muoveva. Nel momento dell'aggressione Monticciolo gli dice: «Mi dispiace», rivolto al bambino, «tuo papà ha fatto il cornuto». Il bambino non ha capito niente, perché non se lo aspettava, non si aspettava niente. E poi il bambino non era, come voglio dire, non aveva la reazione di un bambino, sembrava molle, anche se non ci mancava niente da mangiare. Dopo averlo spogliato, gli abbiamo tolto anche un orologio che aveva con sé. Abbiamo versato l'acido nel fusto e lo abbiamo preso. Io dai piedi e Monticciolo e Brusca l'hanno preso per un braccio l'uno. Così abbiamo messo nell'acido e ce ne siamo andati. Siamo usciti perché per colpa dell'acido si soffocava lì dentro. Poi siamo andati tutti a dormire. Queste sono le atroci e inumane dichiarazioni riportate da Chiodo, che è stato condannato in via definitiva a 17 anni di carcere per l'omicidio di Giuseppe. Nel 2007 gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Adesso vive in una località segreta ed è anche lui collaboratore di giustizia.
Il ricordo dell'innocente negli anni seguenti, molte associazioni e il mondo del terzo settore ha dedicato momenti di raccoglimento e ricordo della giovane innocente vittima. A distanza di anni però non finisce l'amarezza. Fra le iniziative per ricordare Giuseppe Di Matteo c'era stata la realizzazione e l'intitolazione della scuola primaria in via Cadorna a Castelvetrano, dove studiò il boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'intitolazione era avvenuta a maggio scorso, un gesto nobile in denuncia della mafia. Tuttavia, a inizio dicembre era giunta una triste e amara notizia: la chiusura imminente della scuola. L'istituto era stato accorpato a un'altra già esistente scuola presente in paese. Una decisione presa dalla conferenza regionale della Sicilia, che stava facendo discutere e aveva scatenato anche la reazione del presidente della scuola, che intervistato dalla testata fanpage.it ha dichiarato: personalmente, per salvaguardare non solo l'istituto ma anche la qualità di istruzione della comunità cittadina, già da molto tempo ho incontrato le dirigenti scolastiche che insieme hanno trovato un semplice accordo, ovvero quello che il primo circolo avrebbe ceduto una delle due scuole medie all'istituto di Matteo, come spiega il sindaco. Su questa scuola c'è una questione di immagine notevole. Abbiamo lavorato tantissimo per poter avere consapevolezza su cosa era la mafia in generale e su cosa erano e sono i Messina Denaro per questa città. Ricordo ancora la presenza di numerose autorità quando qualche mese fa abbiamo deciso di dedicare la scuola al piccolo Di Matteo. Adesso invece mi sembra assurdo che un misero tratto di penna venga chiusa una scuola. Mi sembra solo un modo semplicistico di vedere un aspetto che invece è un rilievo molto, molto importante. Spero che la Regione con il suo Presidente possano ritornare indietro su questa decisione. Queste le dichiarazioni del Presidente della scuola. Negli ultimi giorni però il fratello del piccolo Di Matteo ha dichiarato su fanpage.it che la scuola resterà aperta sotto dichiarazione del Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, e rimarrà intitolata a suo fratello Giuseppe. Per chi volesse saperne di più sulla storia di Di Matteo, oltre a tanti articoli e libri, suggeriamo anche la visione di un film dedicato, Sicilian Ghost Story. Il film è ispirato proprio alla tragica storia del piccolo Di Matteo, ma all'interno di esso troviamo un piccolo particolare. Il protagonista, come molti potrebbero pensare, non è il giovane Giuseppe, ma è Luna, la ragazza innamorata persa di esso, che non si arrenderà a cercarlo. Il film, quindi, è quindi raccontato con gli occhi della giovane, con la sua innocenza e il suo amore. Chi cerca a te? Mille pensieri se non ci stai. Quanta fatica per t'avere, ma non te posso.
Per noi è importante informare e sensibilizzare su fatti così scioccanti compiuti dalla mafia. È fondamentale il ricordo di questi avvenimenti per combattere e prevenire con l'informazione tali organizzazioni criminali. Questo è ciò di cui è capace la mafia. E questo insensato, crudele e atroce delitto è solo uno dei tanti che la mafia, non guardando in faccia a nessuno, ha commesso. La mafia ha ucciso e uccide uomini, donne e perfino bambini, come Giuseppe Di Matteo, che non diventeranno mai adulti, e con loro anche i loro sogni per sempre infranti. Grazie per averci seguito ed aver contribuito a non dimenticare questa atroce pagina di cronaca nera mafiosa, il ricordo dell'innocente Giuseppe Di Matteo. Un saluto da Aurora, Silvia e Matilde del Liceo Plauto di Roma. Un saluto e un grazie anche a Emanuele e Luca in redazione. Avete ascoltato il nostro podcast all'interno del progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
Diventa grande in un tempo piccolo. Mi buttai dal letto per sentirmi libero. Vestendomi in fretta per non fare caso a tutto quello che avrei lasciato. Scesi per la strada e mi mischiai al traffico. Rotolai in salita come fossi magico. Terra rimanendo in bilico, diventai un albero per oscillare, spostai lo sguardo per mirare altrove, cercando un modo per dimenticare. Dipinsi l'anima sotto l'anonima e mescolai la vodka con acqua tonica, poi pranzai tardi ad ora della cena. Mi rivolsi al libro come una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Libro come una persona.
15.34 in diretta su Zai Time, giro di boa per quanto riguarda la puntata di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023, meno 5 a Natale, Riccardo Codomaccio con voi, Flo in cabina di regia, Silvia in studio, alla mia destra, Francesca Barbato, Francesca.
Eccoci tornati, come ogni mercoledì noi diamo ampio spazio alla rubrica adattamenti, a cura della nostra Gaia Canestri, oggi non è qui in studio, anzi le mandiamo anche un abbraccio virtuale in questo momento, ma continuiamo con questa rubrica dedicata appunto alla sostenibilità ambientale e lo facciamo oggi con un'intervista, perché ricordiamo che dal 14 al 18 dicembre si è tenuto a Torino il Sotto 18 Film Festival, giunto, pensate, alla 24esima edizione. Sotto 18 Film Festival Campus è una vetrina di proiezioni di alta qualità con una serie di incontri e proiezioni di film, e fra i film anche quello della nuova serie di animazione OGM Travels. Abbiamo il piacere di avere ospite con noi il regista Alessandro Belli, benvenuto.
Grazie, ciao a tutti.
Allora, OGM Travels è una nuova serie prodotta da Rai Kids che parla di ambiente e sostenibilità, ambientata nell'anno 2070, ma in che condizioni si trova la Terra?
Allora, intanto non è stato definito, siccome era un po' vincolante il 2070 e magari spaventava i più piccoli che la vedevano come una data vicina, è stato deciso che è tipo una settantina d'anni dopo che l'uomo ha lasciato il pianeta, quindi la data va aggiustata, insomma.
Metteva paura, metteva, era troppo presto, anche se in realtà il problema comunque rimane.
Esatto, sì, il problema rimane ed è per questo che abbiamo anche pensato di fare una serie che parlasse di questo argomento che coinvolge tutti, che interessa a tutti, ci riguarda, ecco.
Perché e si chiama OGM Travels?
OGM Travels è perché è comunque un'agenzia viaggi, e perché nella nostra serie si parla di viaggi in questo pianeta Terra abbandonato dall'uomo perché era diventato invivibile e che ancora porta le cicatrici nella nostra serie, un pianeta che però appunto dopo un discreto periodo sta guarendo, quindi è una serie abbastanza ottimista, e Travels proprio perché questa agenzia viaggi offre viaggi nella Terra alla riscoperta di vari ambienti che poi andiamo a trattare.
A proposito di argomenti che vengono trattati, le chiedo qual è la colonna portante di questa serie, cioè il tema più importante che si è deciso di affrontare e perché proprio questo tema?
Dunque, l'incipit, come ho detto, è proprio l'ambiente, perché è un argomento che intanto l'ambiente è il posto in cui noi viviamo e poi tutto quello che riguarda l'ambiente è un tema che ormai è molto di moda ed interessa tutti e soprattutto deve interessare tutti. E poi col tempo si aggiusta il tiro, quindi l'incipit è quello, poi come si sviluppano le storie si trovano i vari correttivi durante la serie, i personaggi vengono aggiustati, si evolvono e quindi ci sono delle situazioni che sono andate a definirsi in questo senso. I personaggi principali diciamo che sono tre. Ci sono i due capi dell'agenzia che sono un panda e una cavia da laboratorio, una procavia peruviana, e poi c'è uno stegista che è un cetriolo di mare. Il cetriolo di mare, che è quello che viene maltrattato un po' come maltrattiamo la terra, è la voce ambientalista, perché il cetriolo di mare è un depuratore del mare, e quindi nella sua coscienza c'ha questa missione di ripulire le acque. E dei due capi invece c'è Elvis, che è il panda, che è l'inquinatore distratto, quello inconsapevole, quello un po' ignorante, quello che inquina spesso perché fa comodo così, o perché per pigrizia, e che ci riguarda molto da vicino, perché molti di noi sono così. E invece Olivia è la voce un pochino più imprenditoriale, quella un pochino più maliziosa dell'inquinamento, quelli che magari sanno che una cosa non andrebbe fatta, ma per il bene comune o per il proprio tornaconto si voltano dall'altra parte, alzano le spalle e continuano bellamente a inquinare. Quindi questi, bene o male, sono i motivi che muovono questa serie.
Pensi che la serie animata sia un veicolo efficace per avvicinare i giovani ai temi che hai deciso di affrontare?
Beh sì, il cartone animato è indubbiamente il veicolo che più raggiunge i più piccoli, ma purtroppo in Italia c'è questa sensazione che il cartone animato sia il mezzo di comunicazione per i più piccoli, e quindi i bambini, per sentirsi grande, sembra che smettano di guardare il cartone animato, quando invece poi cambiano semplicemente il tipo di cartone animato, buttandosi sui manga, buttandosi su serie televisive che sono invece per adulti. Non mi pare che Zero Calcare sia un cartone animato per bambini, è piaciuto a praticamente a tutti e tratta argomenti di un certo livello. Però per comunicare alle generazioni più giovani l'importanza di un certo comportamento ecologico che ha un milione di sfaccettature, il cartone animato forse è il veicolo più efficace.
Bene, prima di salutare e ringraziare Alessandro Belli, brevemente gli chiediamo di descrivere con tre parole appunto la serie ai nostri ascoltatori.
Beh, allora, intanto originale, perché nonostante ci siano tanti personaggi famosi, potrei citare SpongeBob o non so, che hanno magari deviato sull'argomento ecologico, non esisteva una serie televisiva che avesse come incipit proprio il tema ambientale, dei personaggi predisposti per questo messaggio. È sicuramente divertente perché i personaggi sono, grazie agli sceneggiatori, sono simpatici, e poi ecologico e l'ho già ampiamente spiegato.
Bene, ringraziamo ovviamente per essere stato con noi il regista Alessandro Belli, e ovviamente noi vi invitiamo a vedere la serie TV OGM Travels, e ovviamente anche ricordiamo il Sotto 18 Film Festival e Campus, dove abbiamo avuto l'occasione, no, di ammirare e apprezzare questa serie che, come ha sottolineato il regista, non è solo adatta ai bambini, cioè basta dire no, sì, è un cartone animato quindi va bene per i bambini, no, la visione è adatta a tutti, quindi buona visione, grazie di nuovo di cuore ad Alessandro Belli per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie, saluto tutti. You're the one I love, dangerously.
48 salutiamo i call center che ancora nel 2023 esistono ancora i call center. Io mi chiedo qual è la missione di queste persone.
Ci sono tante persone che ci lavorano.
Sì, per carità, rispettiamo le persone che purtroppo per guadagnare devono acconsentire a questa tortura comunicativa, però ci sono due mestieri che non mi spiego ancora nel 2023. Questo, quello di call center, cioè ormai chi è che accetta? Chi accetta un'offerta al telefono? Ma, se non gli ottantenni in fin di vita, Francesca,
ma
parliamoci
chiaro.
Perché
magari allora intercetti, facciamo un esempio, una clientela che è interessata in quel momento a rivalutare la bolletta o a rivalutare qualcosa e si fa ovviamente comunque, come ti posso dire, interessare, no? Da quella che può essere una proposta. Ci può stare, anche perché altrimenti non esisterebbero. Cioè io dico sempre, se c'è un lavoro vuol dire c'è anche mercato.
Sì, questo è vero, Francesca, sono d'accordo, sono tristemente d'accordo. Il secondo mestiere è quelli che ti fermano per strada chiedendoti un sostegno economico, ma non
mendicanti.
No, le associazioni.
Ah,
che però,
ho capito.
Però non ti chiedono una parte cash, vogliono addirittura il tuo IBAN e il tuo conto corrente. Io lo vengo da te, che stai per strada a Pigneto e mi chiedi soldi, eh? questo è,
beh, sono tantissime associazioni poi, però che lavorano
rispetto al Pigneto dove abito. Sì, ho capito, Francesca, dai, su, basta, non do il mio conto corrente a nessuno, avete capito? Sì, sono profondamente scettico nei confronti di queste forme di introiti, preferisco darli cash, preferisco cash, non ne accettano più cash, non so se ci ho fatto caso.
No, perché lì diciamo che diventi donatore, no? Quindi è come se vai a sottoscrivere una sorta, diciamo, di accordo, no? Mensile, in cui una parte, una donazione viene data a un'associazione, una onlus.
Ci sto, carissima Francesca. Chissà se i nostri ragazzi ci stanno. Benvenuti, i vostri nomi.
Luca.
Emanuele.
Che è, Emanuele, che c'hai?
No, l'ansia.
No,
la è, quella
no,
la conosciamo bene.
Quale
è l'amica
ansia?
Nostra.
Ma l'hai vista le tue colleghe con quanta scioltezza hanno affrontato questo momento. Oh, intanto c'è Dantes89 che concorda con Riccardone. Anvedi Barusso dice: non c'ho una lira. Non, proprio non dà una lira.
Direttamente, fammi fare piacere questo.
Hai sposato un agiato, devo dire. Un ragazzo agiato.
L'ho fatto per amore, però non si può dire per soldi.
È vero, esatto, Francesca. Poi c'è T. Seal a Puzzle for Tight Night. Non so che bordio, non so perché.
Tradussao?
Vai Emman, ci scrivono, quindi c'è un po' di sostegno per
il fandom Emanuele.
Dai Emman, sei un grande, ci scrivono. Insomma, Emanuele, perché hai questa fanbase?
Boh, perché ogni volta quando vado sulle live su Twitch mi piace un po' scrivere in chat.
Ah, quindi tu lo utilizzi?
Da utente però, o sì, da streamer?
Da utente, streamo pure.
Quindi entrambe le parti, scusami. Sì. E quindi sei uno streamer con l'ansia, com'è possibile?
No, ma nel senso che streamo con un account
falso, illegale.
No, ma no, illegale l'hai detto tu, un alter ego magari.
Un account?
Beh, è un account, diciamo, con pochi followers che non entra quasi nessuno e poi scrivono solo bot.
Vabbè, si inizia così, pian piano. Del resto anche Fratelli d'Italia ha iniziato con pochissimi voti e poi è arrivato a comandare il paese.
Questo parallelismo fra le live di Emanuele.
Dai Emanuele, niente paura, sorridi e dagli forte, scrivono su Twitch. Sorridi? No, di più.
Tanto non si vede in radio, cioè denti, in radio, giusto? Vabbè, su Twitch si ci vedono, è vero.
Vabbè,
però.
Vabbè. Che volete fare da grandi, ragazzi? Bene. Molto bene, molto bene.
Il silenzio vogliono fare da grandi.
Io l'autista ADAC.
L'autista ATAC, come mai? Dimmi perché.
Ma a Roma, sei sicuro?
Sì, sì.
Con tutto
Roma.
Il traffico che c'è.
Come mai l'autista ATAC?
Allora, l'autista ATAC perché, diciamo, prendere l'autobus ormai è una dei mezzi che io prendo sempre per andare a scuola, per andare.
Che tratta prendi? Sentiamo.
Boh,
scusami, boh.
Delle volte centro e.
No, che autobus prendi? Che linea prendi?
Ah. Una linea che prendo sempre il 078.
Lo 078
che ti porta a Spinaceto, no?
Sì.
Applaudo.
Ok, ok. Ma al centro quale tratta vorresti guidare un domani?
Io direi il 170.
Ma il 170 fa un giro pazzesco, ragazzi, perché parte da Marconi.
Sì.
Cioè, anzi, da Ostiense, tutta Marconi, Monteverde,
sì.
Trastevere. Il centro, Piazza Venezia, Via Nazionale e arriva a Termini.
Beh, clamoroso.
Un'ora e dieci di tragitto.
Ci sono delle tratte molto interessanti che in altre città d'Europa farebbero pagare 20 euro a biglietto, probabilmente. C'è anche
più o meno.
L'87 che è molto interessante. Che
L'87
parte,
da dove parte?
Parte da Colli Albani, passando per Viale Fori Imperiali, Piazza Venezia e arriva poi a Prati, fondamentalmente, a Lepanto circa, Giulio Cesare, Viale Giulio Cesare. E c'è anche il 628 che è molto bello, che passa al Circo Massimo. Insomma, delle tratte molto belle, quindi ti auguro di diventare un grande, come si dice a Roma, autiere, l'autiere dell'ATAC.
Non lo sapevo.
Ma è più vecchio stampo questa qua. Tu hai avuto modo di pensare invece a cosa vorresti fare da grande? Hai avuto 10 minuti per pensarci. Anche per dire una bugia, insomma.
Psicologia, forse.
Psicologia.
Lo cioè, psicologo.
Tu diventeresti una materia, quindi. Io vorrei fare psicologia.
Sì. Come scienze astronomiche, voglio fare scienze astronomiche.
Scienze astronomiche. No, comunque psicologia è un campo da approfondire. Tanti hanno bisogno di uno psicologo, di uno psicoterapeuta. Quindi, ecco, per esempio, domani potete dare una mano a Emanuele che soffre di ansia e potrei dargli una piccola mano. Bene. Magari su un autobus, così. Avete
mentre
fatto
girate Roma. Giusto,
esatto.
Ci sta.
Perfetto, perfetto.
Un domani, chissà.
Siete pronti per le tendenze di X, che non è più Twitter, come voi ben saprete, ma è X. Siete pronti, sì o no?
Sì, sì, sono pronto.
E partiamo con la prima tendenza del giorno.
Allora, come prima tendenza parliamo di Chiara Ferragni. Allora, potrebbe avere risolti i penali la vicenda del Pandoro Griffato Ferragni, ora che la procura di Milano appare pronta ad aprire un fascicolo sulla vicenda, proprio mentre un altro caso simile piomba sulla testa dell'imprenditrice digitale più famosa d'Italia. Dopo il dolce tipico del Natale e quello più consumato per Pasqua, a far sorgere il sospetto di una nuova pratica commerciale scorretta. Sembra, infatti, che l'operazione di beneficenza messa in piedi per le uova di cioccolato Dolci Preziosi nei 2 anni passati le avrebbe fruttato molto più di quanto poi in effetti devoluto, peraltro non da lei, per la causa pubblicizzata. Questa volta sulla confezione delle uova, ma anche nella relativa campagna di comunicazione, era pubblicizzato il sostegno al progetto benefico I Bambini delle Fate, un'associazione che si occupa di progetti di inclusione per bambini con autismo. L'influencer, come confermato al quotidiano dal proprietario di Dolci Preziosi, Franco Camillo, avrebbe ricevuto un cachet di 1,2 milioni per aver ceduto la sua immagine. La donazione all'associazione, effettuata solo dall'azienda, sarebbe stata invece di 36.000 euro in 2 anni. In questo caso, comunque, a differenza della vicenda Balocco, le uova griffate avrebbero avuto lo stesso prezzo delle altre. Ora passiamo a un altro hashtag, Bersani. Sul caso, alla puntata di martedì è intervenuto anche l'ex presidente del PD, Pierluigi Bersani, che ha dichiarato: con la Ferragni posso prendermela io e me la prendo, che sono un cittadino che non governa. Ma se il capo del governo se la prende con un cittadino, non è una critica, è una bastonatura e non si fa, ha affermato Bersani. Poi, come terzo hashtag, abbiamo un terremoto che è successo nella provincia di Reggio Calabria, ovvero che una scossa di terremoto di magnitudo di 3.6 è stata registrata alle 7.49 a circa 3 km dal paese di Samo, in provincia di Reggio Calabria. L'evento sismico è stato localizzato a una profondità di 13,9 km. La scossa si è sentita in maniera abbastanza forte. La gente è scesa in strada ed è fuori dalle case in mattinata perché ha paura, lo afferma Paolo Pulitanò, il sindaco di Samo, Reggio Calabria, paese vicino all'epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 3.6 registrata stamattina. Il primo cittadino precisa che la situazione ora è tranquilla e per il momento non sono arrivate segnalazioni di danni. Precauzione fa sapere: oggi le scuole sono rimaste chiuse e insieme ai tecnici verranno svolti i controlli sul territorio.
E adesso invece passiamo a un hashtag molto importante in questo momento, ossia Non Una di Meno, che è un movimento femminista e transfemminista che si batte contro ogni forma di violenza di genere in tendenza dopo l'ennesimo femminicidio. Infatti 3 giorni fa il movimento si era incontrato a Torino, dove sono stati accesi dei fumogeni e ragazze con viso scoperto hanno scritto sul pavimento della piazza una gigantesca frase: lo Stato non ci cura, vogliamo riprenderci questa città. Per Giulia Cecchettin e per tutte le altre donne uccise e suicidate, siamo tante e non staremo in silenzio e continueremo quelle passeggiate arrabbiate, cortei per dire no a omicidi, stupro e violenze. Violenze che non sono casi isolati, ma espressioni di un patriarcato che ci riguarda tutte, fatto in molti casi anche di botti in casa e aggressioni di strada. Invece parliamo della vittoria aggiudicata di Clara a Sanremo Giovani con Boulevard, mentre invece il secondo posto del podio se lo sono preso i Santi Francesi, che lo scorso anno sono stati invece vincitori di X Factor. Questa volta con Occhi Tristi sono arrivati secondi e parteciperanno a Sanremo 2024. Adesso invece passiamo al calcio. Questa volta sentiamo Mazzarri. Spero sia una lezione per il futuro. Da domani bisogna guardarsi in faccia e cambiare registro. Mazzarri parte dal chiedere scusa dopo l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia, travolto in casa 4-0 dal Frosinone. Intanto voglio scusarmi coi tifosi che ci hanno dato una mano fino all'ultimo. Mi spiace per loro, non se lo meritano. Il modo in cui abbiamo concluso la partita non mi piace. domani ripeteremo tutti insieme.
E questo era appunto un altro hashtag legato alla Coppa Italia. Torna anche in tendenza Garcia, questa volta Garcia in, Riccardo, dopo mesi di Garcia.
Povero Garcia, povero Garcia, mamma mia. Vabbè, se riposasse dopo questi mesi di polemiche, dai, un po' stressanti per lui. Noi andiamo a riposarci, carissima Francesca. Finisce qua la puntata di oggi alle 16 in punto. Ringrazio le nostre ragazze, sono state qua presenti con tanta tanta qualità, e i nostri ragazzi qua quando volete, siamo qua con le porte sempre aperte su Zytime. Ciao ragazzi,
ciao.
Ciao chat.
Chat. Cioè,
beh, a noi no, a chat sì. Vabbè,
ci hai salutato per niente, Emanuele. Grazie. Vabbè.
Allora, ciao ragazzo, Emanuele, a te non ti salutiamo più. Ciao.
No.
Ciao.